Della guerra si, diciamo, parlano da sole, non c'è molto da aggiungere. E quello che voglio dire appunto che questa idea di ricordare tutti gli anni Sabra e Shatila derivava da una convinzione, cioè che i crimini contro l'umanità vanno ricordati e vanno perseguiti, perché se non vengono puniti i responsabili di questi crimini possono commetterne di nuovi o possono comunque succedere di nuovo. E in qualche modo è quello che poi abbiamo visto chiaramente quest'estate, perché noi avevamo già programmato di fare questo viaggio per ricordare Sabra Shatila, per ricordare anche l'esistenza dei profughi palestinesi, perché degli oltre dei 400.000 profughi palestinesi in Libano, che la cui presenza poi, il cui dramma è anche all'origine dello stesso dramma del Libano, del dramma della regione, sono completamente scomparsi. Praticamente dagli anni 90 in poi non si parla più dei profughi palestinesi, mentre invece la premessa, direi, per qualsiasi soluzione vera della questione palestinese e anche quindi per la situazione del Libano stessa, è dare una soluzione al problema dei profughi, permettere loro di tornare nel loro paese e per poter poi vivere una vita come gli altri loro cittadini. E questo perché la condizione dei profughi in Libano poi diciamo che è anche la peggiore, anche rispetto a quelli che sono anche negli altri paesi arabi, a causa poi della grande complessità degli equilibri anche tra le varie confessioni religiose che ci sono in Libano, quindi è una situazione praticamente precaria, instabile, e nella quale poi chiaramente i profughi sono anche, diciamo, proprio per tutti questi motivi, sono in qualche modo anche discriminati, non possono fare tutta una serie di lavori, non possono svolgere delle professioni. E quindi risolvere il dramma dei profughi palestinesi in Libano dovrebbe essere la premessa di qualsiasi vero discorso di pace. E poi sono anche quelli che hanno sofferto di più, nel senso sono quelli che poi hanno sopportato di più sia i bombardamenti israeliani praticamente dal 68 in poi, e sia poi le varie invasioni, perché ci sono state oltre 7 invasioni israeliane in Libano, e sia poi anche appunto la guerra dell'82, ma anche le incursioni del 93, l'invasione del 96, sino appunto a quest'ultima poi di quest'estate. E quindi ricordare il massacro, chiedere che siano puniti i responsabili, ricordare l'esistenza dei profughi palestinesi come centro importante, fondamentale della questione palestinese, perché la questione palestinese ruota tutta intorno al problema dei profughi. Quindi ignorare il problema dei profughi significa anche non dare una soluzione alla questione palestinese. E questo direi che è molto importante, tanto più importante oggi. È importante oggi perché c'è una tendenza un po' generale a fare dei discorsi, a parlare di pace, in un certo senso, senza parlare di ritiro israeliano dai territori occupati. Nel senso che territori occupati di Palestina, la West Bank, territori occupati del Libano, le fattorie Sheba, e territori occupati siriani, le alture del Golan. E c'è una tendenza nella politica e nella diplomazia internazionale a parlare di pace sganciata, come se fosse possibile una pace senza la soluzione, senza il ritiro israeliano da questi territori, cosa che invece è impossibile. E da qui anche, diciamo, una nostra critica in un certo senso. Anche a questo discorso dell'invio delle truppe italiane in Libano, nel senso che questa cosa, che sarebbe estremamente positiva se fosse andata parallelamente a una soluzione del problema, se fosse andata parallelamente ad una conferenza internazionale di pace che risolvesse insieme questo problema dei territori occupati da Israele. Se invece avviene senza questo respiro esterno, senza al di fuori di questo, di un lavoro concreto per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto, ecco, rischia di essere limitata, se non di trasformarsi nel suo contrario, e cioè in una difesa dei confini di Israele senza che Israele si ritiri dai territori occupati. Questo è il grande rischio che c'è, anche la grande ambiguità della risoluzione 1701 sul cessate il fuoco, laddove si dice che devono sospendere le azioni della resistenza libanese, ma non si parla del dovere israeliano di ritirarsi dai territori occupati. Quindi queste sono un po' le preoccupazioni per il futuro, e temiamo che si arrivi poi, stia in qualche modo evolvendo una situazione nella quale anche il ruolo dell'UNIFIL, partito in un certo modo, rischia poi invece di, attraverso un'interpretazione delle regole di ingaggio di ispirazione americana o israeliana, attraverso forse anche un'altra risoluzione dell'ONU, rischia di tramutarsi in una sorta di difesa dei confini quali sono oggi, senza quindi una pace, senza un ritiro israeliano. E quindi nel corso del nostro viaggio abbiamo espresso la nostra solidarietà poi anche alla resistenza palestinese e libanese, che riteniamo legittima, nel senso in quanto, e abbiamo rilevato una forte richiesta di pace anche dello stesso presidente libanese, ma poi un po' tutti quelli con i quali abbiamo incontrato, una richiesta di una sorta di conferenza internazionale, una Madrid 2, insomma, che veda insieme, discuta di tutti i problemi, appunto, i territori palestinesi, libanesi, siriani, per cercare una soluzione negoziata che non può non basarsi sul rispetto delle risoluzioni dell'ONU. Quindi la 242, la 194 sul diritto al ritorno, tutte le risoluzioni medio orientali. Purtroppo la situazione internazionale va in senso contrario, va in senso diverso, nel senso che per il momento abbiamo sia il governo di Israele sia l'amministrazione americana vanno in direzione contraria, vanno nella direzione di voler imporre ai popoli occupati una pace che non è una pace, ma è l'accettazione. È una resa, l'accettazione delle occupazioni israeliane. E quindi su questo c'è da lavorare molto per cercare di cambiare questa impostazione. Il desiderio di pace è giusto, ma se la pace appunto non è giusta, non è una pace, soprattutto non risolve poi i problemi che abbiamo di fronte. E questa volontà di pace appunto è stata, c'è una richiesta anche che è venuta non soltanto poi dalle autorità libanesi nel loro complesso, ma anche da a livello internazionale. C'è stato il governo spagnolo che anche lui ha chiesto una conferenza internazionale di questo tipo, e poi ci sono anche richieste pressanti rispetto anche a porre fine a questo assedio, a questa distruzione costante della striscia di Gaza e alla costruzione anche del muro, perché se si completa il muro non ci sarà più la pace da scambiare coi territori, cioè la Cisgiordania sarà divisa da questo muro e quindi non sarà più possibile, diciamo, uno scambio pace contro territori, cioè la pace diventerà impossibile. Quindi parlare di pace e non fare nulla per fermare il muro è una posizione assolutamente, diciamo, che non ha senso, perché se non ci sono le basi materiali per la pace, e cioè uno scambio tra i territori occupati con la pace, chiaramente non ci potrà essere la pace, quindi diventa un esercizio retorico privo di qualsiasi validità. E quindi questa richiesta, questa volontà di pace nel nostro viaggio l'abbiamo riscontrata un po' dappertutto, persino nei villaggi distrutti e bombardati, tutto, c'era questa aspirazione, questa speranza anche in un certo senso, anche accompagnata da un forte scetticismo, anche perché evidentemente questa politica dei due pesi, due misure a livello internazionale, di cui parlavo prima, non fa ben sperare. Tutti sperano, ecco, di poter ricostruire il Libano e di poter anche arrivare alla pace, ma purtroppo per il momento non vedono non vedono questi i presupposti di questa pace, nel senso che poi non il rifiuto di Israele a trattare con i palestinesi, prima con Arafat, poi con Abu Mazen, adesso con Hamas, cambiano le scuse, ma la sostanza rimane sempre la stessa. Il rifiuto anche a, per esempio, a trattare con la Siria per il ritiro del Golan, insomma. Il rifiuto anche della stessa proposta araba ultramoderata, insomma, anche della stessa proposta che venne fuori dalla Lega Araba, dalla riunione di Beirut, di una pace completa tra tutti i paesi arabi e Israele in cambio di un ritiro dai territori occupati. Questo renderebbe possibile il raggiungimento di una soluzione negoziata nel giro di poco tempo. Però purtroppo questo non avviene, ed è questo che forse dobbiamo anche sottolineare, chiedendo anche che vengano esercitate pressioni in questo senso, in particolare su Israele, perché si arrivi alla creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele, nei territori occupati nel 67. E purtroppo questa pressione non c'è, e quindi questa è una delle ragioni anche per cui la situazione si sta incancrenendo progressivamente. Per quanto riguarda il nostro viaggio, credo che ci sono stati dei risultati molto importanti dal punto di vista locale, nel senso che il luogo della fossa comune dove sono stati seppelliti questi 700 delle circa 3.000 vittime di Sabra Chetila, adesso, come avete visto nelle diapositive, è stata sistemata, viene ricordato quello che è avvenuto. Ci sono state anche delle ricerche storiche per capire che cosa effettivamente sia successo e come, ed è diventata una data simbolo in un certo senso dei massacri che sono stati compiuti in Libano dall'esercito israeliano, quelli dell'82 ma anche quelli adesso del 2006, a danno sia dei libanesi che dei palestinesi, perché anche a Sabra Chetila in realtà c'erano molti libanesi, nel senso che poi i campi profughi palestinesi sono sempre stati un luogo dove hanno abitato anche libanesi e anche immigrati di vari paesi arabi, nel senso che poi era il posto, diciamo, essendo il posto, diciamo, più misero della città, poi molti sono stati sempre aperti praticamente ai profughi, agli immigrati, alla gente senza casa, senza lavoro. Quindi anche tra le vittime c'è questa forte presenza di molti non si conosce neanche il nome di questi immigrati da altri paesi arabi, o anche c'erano anche dall'Europa, insomma. Quindi questo è stato un risultato importante, che è diventata una data, insomma, che viene ricordata tutti gli anni. E a livello legale il processo che era stato intentato contro Sharon è stato bloccato in Belgio, è stato bloccato dalla minaccia della NATO di spostare il quartier generale della NATO da Bruxelles a Varsavia. Il governo belga allora ha subito cambiato la legge, rendendo impossibile il processo a Sharon, ma è stata comunque una vittoria, perché dal punto di vista legale il pubblico ministero, il rappresentante quindi del governo belga, aveva detto che c'erano elementi concreti e sostanziali per poter arrivare ad una condanna di Sharon e in generale della gerarchia, quindi anche del governo israeliano. E questa è stata una vittoria, diciamo, giuridica ma anche morale molto importante. Si spera prima o poi di poter in qualche modo in altre sedi di tirar fuori di nuovo questo problema. Comunque è stato molto molto importante. E poi ci sono state tutta una serie di denunce su altri fatti paralleli che hanno nei vari paesi, che stanno comunque, è un discorso ancora aperto questo della necessità di perseguire i crimini di guerra a livello internazionale, ma i crimini di guerra di tutti, non solo di quelli sconfitti, ma anche degli altri, perché effettivamente questa è facile farlo quando si tratta degli sconfitti di una guerra, assai più complesso quando invece non si tratta dei vincitori, diciamo così. E quindi da questo punto di vista anche è stato raggiunto un risultato importante. E poi c'è importante anche l'aver ricordato appunto l'esistenza dei profughi e la necessità di risolvere o di avviare a soluzione questo problema dandogli immediatamente tutta una serie di diritti normali di lavoro, di poter avere la casa così in Libano, e in prospettiva quello di un loro ritorno in Palestina o alle loro case, o se non ci sono più, come nelle condizioni in molti casi, comunque all'interno, diciamo, della Palestina storica. E credo più o meno questo mi sembra che sia un po' il quadro generale, e parallelamente chiaramente abbiamo anche promosso una serie di iniziative di aiuto concreto, piccole iniziative per aiutare poi queste ONG palestinesi e libanesi che stanno lavorando nei campi profughi, i quali sono stati completamente abbandonati anche dal punto di vista economico, nel senso che poi praticamente non ricevono più soldi o aiuti da nessuno. Anche la stessa UNRWA, che è l'organismo dell'ONU per i rifugiati, ha praticamente ridotto di molto il budget, e anche i soldi che venivano una volta dall'OLPA, dall'ANP, si sono dimezzati dopo Oslo, e poi dopo il blocco di qualsiasi aiuto ai palestinesi, determinato per il fatto che la comunità internazionale non gli sono piaciuti i risultati delle elezioni palestinesi, in pratica è finito qualsiasi afflusso di sostegno, di aiuto da parte dell'ANP anche ai residenti del Libano. Quindi una situazione drammatica di ulteriore peggioramento in un paese come il Libano, distrutto per di più anche in molte zone, e comunque con un crollo anche della situazione economica. Quindi è una situazione estremamente difficile e anche molto instabile dal punto di vista politico, nel senso c'è un tentativo chiarissimo da parte degli Stati Uniti di arrivare ad una sorta di colpo di Stato in Palestina, in pratica, contro il risultato delle elezioni, perché quello che sta avvenendo, insomma, quando abbiamo la Rice che dice a Abu Mazen entro 2 settimane devi far fuori Hamas, è un colpo di Stato contro il risultato delle elezioni, insomma, dovremmo anche chiamarlo per quello che è. E lo stesso tentano di fare in Libano, cercando di puntare per fare una sorta di colpo di Stato contro non solo contro l'Hezbollah, ma anche contro le forze democratiche che non rifiutano il piano americano. Quindi c'è il tentativo di creare un po' come il governo creato dagli Stati Uniti in Afghanistan, in Iraq, di fare lo stesso anche in Palestina e in Libano. Tutti i governi fantoccio alleati degli Stati Uniti per imporre questa finta pace, che è sostanzialmente una resa nei confronti di Israele e dei progetti israeliani. Questo è il quadro, e noi contro questo, insomma, ci siamo pronunciati e chiediamo il rispetto della sovranità palestinese, il rispetto della sovranità libanese, e ci augureremo, anzi, che al contrario si arrivi ad una sorta di governo di unità nazionale nel Libano, in grado di rappresentare tutte le forze, anche le forze della resistenza, che batti questo piano americano di fare il Libano una colonia, sostanzialmente una specie di mandato coloniale, per poter usare il Libano poi per attaccare la Siria e l'Iran, perché poi questi sono i 2 obiettivi di tutta questa operazione. Quindi una situazione di grandissima instabilità, e siamo abbastanza preoccupati da questo punto di vista anche per questa presenza delle truppe italiane lì, che rischiano di trovarsi al centro di questa situazione senza poter poi influenzare i protagonisti della vicenda, no? Perché poi abbiamo israeliani e americani che giocano da fuori per destabilizzare questa situazione, e noi ci troviamo lì senza poter poi influire su quello che fanno gli israeliani e gli americani, e quindi con grave rischio politico, ma anche fisico, dei nostri soldati. Quindi una maggiore cautela e riflessione, secondo me, sarebbe stato opportuno, insomma, prima di inviare questi soldati in Libano. Però su questo c'è un dibattito aperto. L'importante, secondo me, è capire che se non si risolve la questione palestinese non si può risolvere neppure la situazione in Libano, e che la situazione palestinese non si può risolvere se non c'è un ritiro israeliano. Quindi bisogna lavorare perché ci sia questo ritiro, altrimenti sono chiacchiere che poi non ci portano da nessuna parte. E questa è una cosa che noi intendiamo anche promuovere, insomma, sottolineare in questo viaggio, ed è la cosa che poi abbiamo capito anche in questo nostro viaggio. Insomma, grazie.